Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo e oggi qui da Radiogamma sono da solo, non c'è Francesco perché Francesco è impegnato con altre cose. Parlare di magia, stregoneria e paganesimo oggi lo faremo attraverso tutta una serie di notizie stampa. Cioè, io ho tutta una serie di notizie stampa che mi danno l'occasione per fare tutta una serie di discorsi di etica, di morale, di modulo comportamentale proprio del paganesimo politeista e della stregoneria. Pertanto li sfrutterò in questa trasmissione per fare un discorso. Un excursus su vari aspetti e vari temi che gli articoli di questi giorni, gli articoli che ho ritagliato, praticamente messo a posto, raccolto nell'ultima settimana, mi danno per fare tutta una serie di manifestare tutta una serie di aspetti. E nella trasmissione invece serale dalle 19 alle 20, non so neanche se lo introdurrò in questa trasmissione, inizierò il discorso sul sacrificio, cioè il tema del sacrificio nel paganesimo politeista. È un tema importante perché è un tema che va a definire tutta una serie di moduli comportamentali, modi di essere, modi di legarsi al mondo, modi di rappresentare noi stessi nella natura. Pertanto è un tema che prenderò spunto da un lavoro che sto mandando anche nei gruppi di discussione di Yahoo e Paganesimo, di analisi dell'Upanishad, di un Upanishad vedica. In realtà si tratta di quella che è considerata la più antica delle Upanishad ed è la Brahadaranyaka Upanishad. Ed è un Upanishad, cioè un testo vedico abbastanza complesso, diciamo, forse uno dei più lunghi che ci siano, e risale a circa il 700 avanti Cristo, non di più. Cioè, i testi vedici non sono in realtà molto antichi, è più antica la Teogonia di Esiodo che non i testi vedici. Chiaramente ogni testo poi prende da tradizioni precedenti, da chi lo ha preceduto. In realtà noi sappiamo che anche la Teogonia di Esiodo, oggi come oggi, ha rispecchiato tutta una serie di elementi propri della religione ittita e della religione babilonese, per cui sappiamo che fra gli antichi ci fu un trasferimento di dati, di emozioni, di tensioni con cui guardare la vita da popolazione a popolazione, per cui i rapporti erano estremamente intensi e chiaramente anche i rapporti religiosi erano intensi. Naturalmente poi ogni cultura elaborava le idee, il modo di essere dell'altro a modo proprio, attraverso quel processo che è dell'interpretazio, cioè si interpretano gli dèi e le visioni del mondo degli altri popoli e lì si adatta la propria cultura, cioè si comprende come la propria cultura viene a interagire con quella degli altri popoli. Naturalmente, quando noi come pagani politeisti, prendiamo le idee degli antichi, cioè le adattiamo ovviamente alla situazione moderna, alla situazione attuale, però esiste un modo di scrivere, un modo culturale che ci è più vicino ed esiste un modo culturale che ci è più lontano, e questo è inevitabile. Comunque faremo questo discorso, comunque tenterò di farlo attraverso una serie di testi. Prima di iniziare comunque con l'excursus delle varie notizie stampa che sono uscite in questo periodo, c'è da tanto ringraziare tutti i partecipanti al rito del solstizio d'estate, un rito che ha avuto, dal mio punto di vista, il massimo successo proprio nella quantità di persone assenti dal rito. Perché questo? Perché ormai il paganesimo, la necessità di ricorrere all'antico, la necessità degli uomini di riprendere ciò che fu e ciò che il cristianesimo ha distrutto, ha saccheggiato, ha annientato, sta diventando talmente forte nella società civile che nascono vari modi per recuperare tutta una serie di elementi che sono stati distrutti dal cristianesimo. Naturalmente noi siamo, come pagani politeisti, una religione, noi siamo un'associazione religiosa, siamo una religione vera e propria. E fare religione è fare la cosa più pregnante, cioè diciamo così, la cosa che maggiormente coinvolge la struttura emotiva delle persone, fin nelle profondità, una struttura emotiva che è stata rinchiusa, è stata costretta dal cristianesimo entro gli ambiti delle sue asserzioni ideologiche. Naturalmente scuotere le persone è abbastanza forte, cioè è una cosa che richiede un estremo impegno, e le persone, per riuscire a comprendere e riuscire anche a fagocitare e far proprio i principi della religione pagana politeista, spesso devono vivere delle situazioni abbastanza violente, devono vivere delle situazioni proprio di trasformazione emozionale interna, di trasformazione emozionale intima, che spesso a volte li lasciano disarmati davanti alla vita, finché non ricostruiscono quelli che sono, non si appropriano degli strumenti che il paganesimo politeista fornisce loro, perché non è facile, sappiamo che è un processo piuttosto lungo, è un processo di generazioni, ma noi lavoriamo sulle generazioni, per le generazioni. Accanto al nostro lavoro, che è diciamo così il lavoro più, più profondo che si fa all'interno della società, nasce però tutta una serie di elementi che sono corollari, per esempio la ricerca delle antiche tradizioni che si svolgevano fra i Celti, oppure le antiche tradizioni che si svolgevano nella Magna Grecia, l'arte romana, la ricerca archeologica sui Veneti, la ricerca sui Piceni, sugli Umbri, la ricerca anche di feste non più fatte in maniera cristiana o pregnante dal cristianesimo, ma feste che siano una riproduzione, che siano un recupero di quelle che sono tradizioni sempre più antiche. Esiste tutto questo lavoro che sta avvenendo e viene vissuto dalle persone come una necessità impellente. Pertanto cos'è che succede? Succede che il rito del solstizio d'estate, che noi pratichiamo come movimento religioso, viene vissuto in altre situazioni sia come festa, sia come movimento religioso mascherato da festa, mascherato da sagra, mascherato da altre cose. In pratica il bisogno del paganesimo, il bisogno del recupero dell'antico, dei principi anche sociali, emozionali, etici, sta avvenendo e sta passando sotto una serie di iniziative che a volte, per esempio, cito quella del sindaco di Salerno, dice: sì, d'accordo, facciamo una cosa delle antiche religioni, però sia chiaro che non facciamo religione, stiamo recuperando il folklore. Cioè, è ovvio che quella precisazione del sindaco è soltanto strumentale, perché in realtà ciò che si sta recuperando sono effettivamente aspetti delle antiche religioni. Dopo, come questi aspetti vengono interpretati, beh, questo è un altro discorso. Però in realtà esiste tutto questo movimento. Allora cosa succede? Succede che tutta una serie di persone che hanno partecipato ai nostri riti o sono venute nel passato e quest'anno erano un po' impegnate in tutta una serie di situazioni del genere. Praticamente è come se ognuna di quelle persone fosse all'interno di una situazione religiosa o folcloristica o tradizionale, e praticamente stava partecipando a riti diversi. Se voi vi date un'occhiata alle notizie, andate a recuperarle in internet, perché la RAI credo che abbia fatto un solo servizio su un TG relativo a Stonehenge, relativo all'America Latina, relativo ad altre situazioni. Beh, effettivamente il rito del solstizio d'estate è diventato un rito pregnante per l'intera società civile. Comunque il rito che abbiamo fatto ha avuto la sua partecipazione notevole. Vediamo un attimo, innanzitutto ringrazio quelle persone che sono venute da Ravenna per partecipare al rito, e questa è una buona cosa. Poi abbiamo avuto anche la sorpresa di due americani che si sono noleggiati un'automobile e sono partiti da Firenze per partecipare al rito. Sono arrivati che il rito era appena concluso perché hanno sbagliato i tempi di arrivo, però si sono passati un paio d'ore in compagnia, insomma, a bere e mangiare insieme, e hanno partecipato, hanno assistito anche a discussioni che sono avvenute subito dopo il rito. Un ringraziamento mio particolare, personale, va rivolto a Marco, e non è una presa in giro. Dopo glielo spiegherò magari quando lo vedo per quale motivo lo ringrazio, perché in effetti ha fatto una cosa veramente eccezionale. Il rito comunque si è svolto come il rito del fuoco, come il rito del solstizio d'estate, ha avuto il suo epilogo attraverso l'inno al fuoco, la lettura dell'inno al fuoco, cioè il suo momento centrale. Dopodiché ci sono state vari modi per chiamare i punti cardinali, vari modi per chiamare gli dèi, le potenze del mondo affinché assistino al rito. C'è stato il cerchio, il fuoco come al solito è stato fatto anche piuttosto forte, c'è stata anche necessità di levarsi via perché era piuttosto alto, è stato diviso, c'è stato il passaggio in mezzo al fuoco, una specie di apertura di porta di Asgard, se vogliamo usare i termini asatro-celti, comunque la porta degli uomini, la porta degli dèi che viene sempre aperta, insomma, viene sempre aperta e permette la comunicazione fra i mondi. Il fuoco è la conoscenza che divampa e la conoscenza che si unisce dentro di noi. Partecipazione al rito è stata consistente, persone sono venute, hanno visto come venne fatto un rito pagano, hanno visto cosa è successo. Abbiamo avuto anche le scuse dei vicini, perché alcuni vicini avevano avuto delle ore dal consorzio per irrigare i loro campi proprio nelle ore in cui stava per iniziare il rito, e ci hanno tenuto a scusarsi per il rumore che stavano facendo, poveracci. Cioè, vabbè, li ringraziamo anche per questo. Cioè, c'è un'attenzione comunque rispetto al bosco sacro, rispetto al luogo sacro. Naturalmente questa attenzione ha i suoi aspetti, cioè nel senso che ormai penso che Jesolo sappia, tutta Jesolo, che i pagani politeisti fanno i loro riti religiosi a Jesolo, ma il luogo è considerato un luogo sacro ed è, vedremo dopo magari anche nella lettura delle notizie di stampa, le ragioni per le quali, le ragioni anche giuridiche per cui quello è un luogo dedicato al culto. Ed è importante che noi conosciamo anche le norme giuridiche nelle quali stiamo vivendo. Sì, ho anche un paio di notiziole, diciamo un po' curiose, che leggeremo fra poco e che vedremo come queste notiziole un po' curiose ci danno anche l'ottica, l'aspetto della nostra vita civile, insomma il nostro vivere civile. Bene, comunque il rito del solstizio d'estate è stato fatto, partecipazione è avvenuta, le persone penso che siano state tutte contente, insomma al limite con gli alti e bassi di ogni persona, c'è chi ha lavorato di più, chi ha lavorato di meno, e chi ha portato una barca di roba da mangiare che non finiva più, chi ha portato una barca di roba da bere che non finiva più. Comunque penso che la partecipazione collettiva al rito del solstizio d'estate sia stata molto, molto forte. Bene, prossimi appuntamenti per riti, prossimi appuntamenti anche nostri saranno per agosto, ci sarà il rito della Devotio sull'altipiano di Asiago, che ormai quest'anno raggiunge la decimo, mi sembra il decimo rito, nono decimo, insomma mi ricordo, e poi a settembre ci sarà il rito dell'equinozio d'autunno, il rito dei mondi del silenzio. Poi vedremo come verrà fatto, perché io ho chiesto a Francesco di organizzare il rito sull'equinozio d'autunno, organizzarlo lui. Sì, perché mi sto accorgendo un po' di soffocarlo Francesco, per cui gli lascerò spazio per organizzare il rito dell'equinozio d'autunno. Ormai la ieratica pagana è già stata sistemata, cioè c'è già una sistemazione di fondo piuttosto forte, per cui si può anche lasciare spazio anche ad altre cose diverse. L'importante è che noi costruiamo quello che è anche la ritualità che va verso il futuro, quella base rituale che serve proprio per trasformare quello che è il pensiero religioso in ritualità di relazione fra l'uomo e il mondo in cui sta vivendo. Una volta costruito questo, una volta stabiliti i principi fondamentali, poi tutto è aperto alla vita e la vita determina quali sono i nostri comportamenti. Per cui un ringraziamento ancora alle persone che hanno partecipato al rito del solstizio d'estate e un arrivederci chiaramente agli altri riti che terremo. Bene, prendiamoci un attimino queste notizie oggi abbastanza curiose. E a proposito, un ringraziamento particolare va al Flamine del Bosco Sacro, è lui che si è fatto il mazzo per rimettere in ordine, rimettere a posto tutto quello che noi avevamo abbandonato nel campo. Per cui ricordiamoci sempre di lui. Bene, proviamo un po' a guardare le notizie. Dunque, non sono in ordine di data, in ordine di presentazione, sono in ordine casuale, per cui si passerà da un discorso all'altro, saltando l'uno nell'altro. Allora, proviamo un attimino a cominciare da questo curioso, però è anche sintomatico di un certo tipo di comportamento. È un articolo della Repubblica del 21 giugno 2005. Benvenuti a Ave Maria City. Il miliardario Monaghan, creatore della catena Domino, realizza un insediamento per 5.000 abitanti, solo credenti, niente gay né coppie di fatto, in Florida, la prima città per soli cattolici fondata dal re della pizza. L'articolo è abbastanza lungo, è abbastanza anche esplicativo. Comunque, qualunque cosa è dedicata alla Madonna, nessuna coppia di fatto, pubblici concubini, eventuali fecondazioni eterologo tra vicini e conoscenti saranno del tutto private e tenute nascoste secondo i più luminosi valori tradizionali. Le abitazioni saranno cablate e internet filtrata da un santo server centrale per escludere ogni canale che trasmetta cose sconvenienti. Proibizione alle farmacie e supermercati di vendere preservativi anticoncezionali di ogni sorta, e gli ostetrici ginecologi che andranno a praticare la loro professione dovranno firmare l'impegno contrattuale a predicare soltanto la castità o la pillola del Vaticano, il metodo Gino Knaus agli sposi. Ci saranno madonnine e cappelline a ogni incrocio, gusto borgo medievale, la facoltà di legge come le stazioni TV via cavo che avranno sempre in onda qualcuno che recita il rosario, faranno intensa e quotidiana opera di proselitismo, provocazioni, anche contando sul fatto che in assenza di ogni efficace metodo di controllo delle nascite la popolazione dovrebbe aumentare rapidamente e produrre una ricca messa di nuove anime. Sacerdote, suori, diaconi in disgrazia con le rispettive diocesi o ordini per troppo tradizionalismo saranno accolti entusiasticamente, perché Ave Maria City deve diventare il faro del cattolicesimo preconciliare, una comunità cattolica americana che sta scivolando verso la secolarizzazione. Bene, un miliardario della pizza ti fa queste cose, per cui fatevi voi l'idea che volete. Io ho l'idea che sta facendo un bel ghetto, un bel campo di sterminio, però sapete, io sono un pagano politeista e a me i ghetti non sono mai piaciuti. Comunque, questo miliardario americano sta facendo questa città del cattolicesimo. Poi magari qualcuno vivrà il cattolicesimo fino in fondo, sarà inquisito per questioni religiose cattoliche e allora vedremo gli effetti di questo esperimento. Bene, troppi religiosi a colloquio coi boss e li usano per mandare ordini fuori. Nuovi trucchi per aggirare il carcere duro. Denuncia degli agenti di custodia a Castelli, Tinebra e Vigna. In abito talare, ma non solo, entrano ogni giorno nei reparti di carcere duro e si intrattengono colloqui con i boss del 41 bis. Parlano di religione o di altro? Impossibile saperlo. Gli agenti penitenziari aprono le porte, guardano ma non ascoltano, perché così prevede la legge anche per i detenuti di regime di carcere duro. Da qualche tempo, poi, nei penitenziari di massima sicurezza sembra che ci sia stato un consistente via vai di ministri di culto di varie religioni. Giornalmente, dicono le guardie carcerarie, accedono nei reparti speciali adibiti a custodia dei detenuti 41 bis. Negli ultimi tempi poi è nata la moda dei testimoni di Geova e degli evangelisti. Ma la cosa più interessante è che, trattandosi di colloqui, vengono autorizzati dalla direzione dei carceri senza il controllo auditivo da parte del personale di polizia, preposto controllo, con tutte le conseguenze che da tale colloquio potrebbero derivare, e così via. Praticamente i religiosi vengono usati dei boss per mandare messaggi dall'esterno, o comunque questo è ciò che paventa, ed è interessante che dei religiosi si prestino a questo tipo di operazioni per riuscire ad avere qualche pecora in più al proprio gregge. Naturalmente chi ne soffre di queste operazioni è la società civile. Fate un po' voi, cioè tiratevi voi le conclusioni a cosa possono servire alcuni privilegi accordati a organi religiosi. Noi come pagani politeisti siamo abbastanza duretti nei confronti di chi non rispetta le leggi, anche perché se uno non rispetta le leggi deve farlo per sua scelta, cioè deve scegliere lui di fare quella cosa e per i suoi intenti, per i suoi principi. Non ci piacciono le persone che non sono uguali a se stesse. Noi crediamo che una società vada comunque sistemata, vada comunque migliorata. Per cui una persona può dire, vabbè, io la miglioro magari facendo anche dei reati, però se ne assume la responsabilità di farlo, se quello è il suo intento. Se poi una persona dice, vabbè, io sono furbo, mi approprio di questo o di quello, beh, l'appropriarsi di questo o di quello, anziché cambiare le condizioni oggettive in cui la società opera, è un modo di essere cristiano. Cioè in pratica è un modo di dire, vabbè, c'è la legge che mi impedisce di fare questo, io trovo ingiusto non poter fare questo, però anziché lavorare per cambiare la regola, per cambiare la legge, faccio il furbo, faccio la furbata e cerco di aggirare la legge. Io so che in questo paese le leggi se ne fanno a decine di migliaia di leggi che vengono quasi tutte accantonate o dimenticate, salvo saltar fuori dal cilindro del mago ogni volta che a qualcuno serve quella legge per i propri fini, i propri scopi. Lo so perfettamente questo, per cui so esattamente in che razza di casino il sistema giuridico ha messo il paese. Però ciò non toglie che esistono tutta una serie di atteggiamenti che si calano sulle persone, dove ognuno tende ad essere più furbo dell'altro, cioè tende a mettergli in quel posto agli altri, e quando lo fa si ritiene un grande, cioè si ritiene effettivamente una persona importante, una persona arrivata, una persona potente, soltanto che non si accorge che ha fatto un'operazione squallida, ha fatto un'operazione misera, cioè ha dimostrato di non avere nessuna consapevolezza di se stesso, ed è un po' la grandezza che c'è fra gli schiavi, cioè ci si gongola all'interno di un sistema sociale che ti trasforma in un oggetto, che ti trasforma in una non persona. E come non persona tu sei più furbo di un'altra non persona, cioè anziché agire per far sì che un sistema sociale riconosca i propri principi e riconosca i propri doveri rispetto alla vita, rispetto alle condizioni della vita, rispetto alle regole generali che il sistema sociale ha, tipo la Costituzione, tanto per essere in tema, si cerca di violare, si fanno leggi per violare quel sistema sociale. Gli schiavi si beatano, si rendono beati del fatto che esistono le leggi che li opprimono perché hanno violato la regola, però anziché spingere per la modifica della legge, fanno le furbate, tipo quella, c'è il limite di velocità in macchina, però io cerco di fregare l'autovelox, no? Poi l'autovelox vi frega, anziché dire alziamo i limiti di velocità, eliminiamo gli autovelox in certi posti che sono soltanto persecutori, non sono finalizzati alla sicurezza, facciamo in modo che il poliziotto sia visibile, cioè che sia prevenga il reato, anziché costringere le persone ad essere furbe, e tutta una serie di elementi che si possono fare, si cerca invece di essere astuti, cioè di mettere in quel posto qualcuno, così magari il comune si fa i soldi per sistemare alcune strade, i cittadini si arrabbiano perché gli hanno messo l'autovelox, però sta di fatto che c'è una legge a monte che autorizza una a fare una certa cosa, l'altra a fare un'altra, sta altro a metterli in quel posto, per cui il comune glielo mette in quel posto ai cittadini mettendo gli autovelox in più, i cittadini cercano di metterli in quel posto al comune cercando di svincolare e riuscire a fare lo stesso. Pertanto esiste una società di furbi, di furbate, di trucchi, che è squalida. Per esempio, faccio un esempio ultimo, di un'ultima notizia che è arrivata, la Corte Costituzionale ha detto chiaramente, è illegale costringere il cittadino in qualunque modo a dire all'autorità chi stava guidando la macchina. È illegale, cioè contro la Costituzione. E allora qual è la furbata che si sono pensati? Benissimo, se ce lo dicono pagano una multa bassa e togliamo i punti da patente, se non ce lo dicono pagano una multa astronomica. Coglione, ti ha appena detto la Corte Costituzionale che queste cose non si fanno, ma questi sono furbi. È la società dei furbi, è la società delle furbate. Non la società della legalità, la società del diritto, la società della regola che si applica ad ogni soggetto. È la società cristiana, è la società cattolica. La società cattolica dove il Dio è il macellaio, l'assassino, il criminale che non rispetta nessuna legge e i sottoposti cercano di essere furbi per riuscire a sopravvivere. E se non sei furbo finisci sul rogo perché qualcuno ha detto che sei indemoniato. Vabbè, questo comunque... Questi sono tutti principi che appartengono al paganesimo. Voi vi leggete Tucidide, Pericle, i discorsi di Pericle in Tucidide, e voi questi discorsi ve li trovate tutti. Cioè non è una cosa che io vi dico perché io sono bravo. Cioè, c'era nell'antica Grecia, c'era nel diritto di Roma antica, c'era alla base del diritto del codice di Hammurabi. Cioè sono cose antichissime, non sono una cosa che mi invento io adesso. Andiamo un po' avanti ancora. Ah, questa è una notizia curiosa, però me la sono ritagliata anche se ha poca attinenza col paganesimo, perché nel nostro codice penale, nella nostra Costituzione, si dice che la legge è uguale per tutti, cioè nel senso che tutti i soggetti giuridici sono sottoposti alla legge, altrimenti io non potrei dire, se non fosse così, che il Dio dei cristiani è il macellaio di Sodoma e Gomorra, se tutti i soggetti non fossero sottoposti alla legge. Ebbene, la notizia del 21 giugno 2005 ed è la Camera dei Deputati che assolve Bossi, citato in giudizio da Comencini per una serie di accuse mossegli nel 1998. Perché cito sta roba? Perché nel suo linguaggio becero, un linguaggio da baraccone, cioè linguaggio da bambino di terza elementare, non va più il Bossi, rivolgendosi a Comencini gli ha detto sputategli in un occhio. Ora, la frase in sé è pesante. Anch'io ai cristiani gli sputo in un occhio, cioè devo sputare in occhio. Però il punto qual è? Che esiste una decisione della Camera. Comunque la decisione della Camera, della Camera dei Deputati, è una decisione giuridica. Cosa sta a significare? Significa che la Camera ha decretato per il Bossi, ma vi ricordo che la legge è uguale per tutti, cioè un decreto legislativo può essere usato in difesa di altre azioni, la Camera ha detto che digli a uno, sputagli un occhio e magari massaggialo, è normale dialettica politica. Pertanto, questo sistema, cioè questo meccanismo che viene innestato dalla Camera, è un meccanismo che va esteso all'intera società civile. Pertanto, se voi dite a qualcuno ti sputo in un occhio, o è giusto che ti sputino in un occhio, beh, ricordatevi che è normale dialettica politica, normale dialettica fra cittadini, normale linguaggio fra persone. Non lo dico io, lo dice la Camera, non ha detto è maleducazione, no, ha detto normale dialettica politica. Titolo del Gazzettino del giorno 21 giugno 2005, pagine del Nord-Est. Per cui andate tranquille, il fatto, ve lo dico, le accuse di Bossi e Comencini che hanno condotto alla causa civile sono state pronunciate secondo il documento della Giunta per l'autorizzazione a procedere della Camera in occasione del congresso regionale della Lega Nord, Liga Veneta di Bassano, del Grappa, tenuto nell'ottobre del 1998. La prima assise dopo la traumatica rottura che aveva portato un gruppo consistente di leghisti veneti, 7 consiglieri regionali su 8, a uscire dal partito dando vita a un nuovo movimento. Quelle accuse, spiega il documento, vennero riportate tra l'altro da diversi quotidiani. Pertanto, sputare un occhio è normale dialettica politica. Non lo dico io, lo dice la Camera dei Deputati, esattamente la Commissione, la Giunta per le autorizzazioni a procedere. E naturalmente, se vale per Bossi, vale per ogni cittadino. Per cui, se voi dite a qualcuno sputagli un occhio e questo vi denuncia, voi prendete l'articolo di giornale e lo dice, guarda, sono assolto, ha detto la Camera. Pertanto il magistrato deve procedere prima nei confronti della Giunta della Camera e dopo nei vostri confronti. Ricordatevelo bene questo. Cioè, io ritaglio queste notizie perché appartengono alla società civile, cioè sono modi di relazione fra gli uomini e la loro vita, e la loro società. Non è che mi frega niente quello che fa Bossi, quello che fa Bertinotti, quello che fa il Berlusconi. A me mi interessano i meccanismi che scaturiscono nell'analisi delle loro azioni. È chiaro che quando Berlusconi dà del capò a un deputato tedesco, d'accordo, di una gravità immane, però è una cosa politica, cioè si arrangiano fra di loro, cioè non è che questo comporti una variazione di quello che è il sistema sociale. Però un articolo del genere, un comportamento del genere, dove la Giunta procede dalla Camera, ti dice che dirgli a uno sputagli un occhio è semplice dialettica politica, fate un po' voi a che livello è la nostra dialettica politica. Prendete voi atto di questo e, non so, tirate le vostre conclusioni. Beh, questo è l'articolo sulla pedopornografia, si tratta sempre di 3-4 preti denunciati. Allora, beh, passiamo a un'altra notizia, è un po' vecchiotta questa, vecchiotta nel senso che è del 24 aprile 2005, però per me è una cosa scioccante. Stati Uniti, colpevoli di aver gettato a terra delle carte e di essere salita su un tavolo, manette in asilo alla bambina che fa i capricci. A soli 5 anni è stata immobilizzata da 3 poliziotti chiamati da scuola che poi l'hanno caricata a forza su un'auto. Allora, una bambina che ha buttato della carta per terra e che è salita su un tavolo è stata circondata da 3 poliziotti, ammanettata e caricata a forza su un'auto. E a questo punto c'è da sputargli un occhio a tutti e 3 i poliziotti, c'è da sputargli un occhio alle maestre d'asilo, c'è da sputargli un occhio al direttore di quell'asilo. Allora, il direttore di quell'asilo e quelle maestre non sanno gestire i bambini, andrebbero cacciati a calci in culo, prima di tutto. Quei poliziotti che fanno una cosa del genere sono dei vigliacchi, di farabutti, di pezzi di merda. Perché mettere manette, caricare a forza, secondare e traumatizzare una bambina di 5 anni è un atto di vigliaccheria assoluta. Tanto. ed è una degenerazione che sta avendo la società americana. Perché questo? Perché la società americana, purtroppo l'integralismo cattolico, l'integralismo cristiano sta avendo il sopravvento. E quando si parla di che sta avendo il sopravvento del cristianesimo, e l'ideologia cristiana sta tentando di penetrare nella società civile e scalfire quelli che sono i principi laici, detto così sembra niente. Ma vi ricordo che uno dei principi fondamentali del cristianesimo è che l'uomo è creato all'immagine e somiglianza di Dio padrone. Cioè, l'uomo è creato. Per cui quella bambina non è che ha fatto dei capricci per dei motivi che vanno affrontati e vanno risolti, che possono essere di ordine economico, di ordine anche psicologico, di vario ordine. Ma quella bambina ha fatto quelle cose perché lei è malvagia. Cioè, questo è il principio del cristianesimo. Ricordiamoci che tutta la pedagogia, dalla Montessori a Piaget a tutti gli altri grandi, hanno fatto dei lavori enormi proprio per uscire dall'orrore cristiano. Per cui quel comportamento di quei poliziotti, quel comportamento di quella scuola statunitense, non è avvenuto così, non è avvenuto, ma è avvenuto per l'educazione cristiana che questi personaggi hanno ricevuto. Quella bambina è malvagia di suo. Vedremo anche in altri articoli più avanti come questo concetto poi si inserisce. Pertanto questi personaggi non hanno l'idea che i problemi vanno affrontati e risolti, che esistono delle modalità per affrontare anche le questioni della vita, ma hanno l'idea che mettendo manette, sparando, ammazzando, bombardando si risolvono i problemi delle società. Cioè, ci rendiamo conto cosa significa l'introduzione della mentalità del genere? Esistono 5.000 modi che hanno gli esseri umani per combattere le contraddizioni della vita, ma quando si arriva ad usare mitra, bombe, qualcosa, vuol dire che o si è disperati o si è degli incapaci, non c'è alternativa. Andiamo avanti. Ve la ricordate tutta la polemica che ci fu attorno alla questione della terra di schiavo, che non volevano lasciarla morire e che alla fine hanno dovuto intervenire decine di magistrati proprio contro i cattolici, contro l'organizzazione criminale cattolica, affinché questa potesse finalmente morire, e che questi vigliacchi, sto parlando dei cattolici, stavano affermando che la donna si poteva riprendere, che poteva riprendere a vivere, che poteva vivere in maniera positiva. Prendo dal gazzettino del 16 giugno 2005. Terry era cieca, il cervello dimezzato e il coma irreversibile. Il cervello da Terry schiavo era profondamente atrofizzato e il suo stato vegetativo persistente non era reversibile. Era cieca e il suo cervello pesava la metà del normale. Sono questi alcuni dei risultati dell'autopsia sulla morte della donna di 41 anni deceduta in Florida il 31 marzo, dopo essere rimasta per 15 anni in uno stato vegetativo persistente. Il caso di Terry, che fu lasciata su richiesta del marito e per ordine della magistratura, senza alimentazione né idratazione fino al decesso, aveva sollevato vaste polemiche negli Stati Uniti e in tutto il mondo. L'autopsia ha anche cercato di far luce sulle cause del malore che nel 1990 causò il collasso della schiavo. La donna, è stato accertato, non subì traumi prima di sentirsi male. I risultati esposti dal dottor John Todd Martin contrastano con quanto sostenuto dai genitori di Terry e dalle organizzazioni criminali cattoliche, cristiane, evangeliche, secondo i quali la figlia poteva riprendersi ed era in grado di rispondere alle loro sollecitazioni e con tutte le illazioni sulle cause del malore. C'era chi aveva parlato di percosse del marito e addirittura di un tentativo di strangolamento. Cioè, praticamente si tentava anche di diffamare gratuitamente il marito. Questi sono gli effetti dell'organizzazione criminale dei cristiani e dei cattolici nel nostro paese. Andiamo avanti ancora. Ah, questa notizia di Abdel Smith condannato, non mi soffermo sulla notizia perché è una cosa che avrà dei seguiti, ne avremo anche tempo di parlarne più di qualcosa. C'è solo un aspetto che mi interessa sottolineare dell'articolo del Gazzettino del 15 giugno 2005, ed è un aspetto che avevo già accennato nella trasmissione di allora, no? Chiude l'articolo, il gazzettino, naturalmente non è firmato, altrimenti gli avrei dato del deficiente al giornalista, perché se lo merita, cioè, l'ignoranza non è giustificazione, ma il disprezzo e l'odio religioso sì, cioè va condannato. Chiude l'articolo sulla questione. Prima della sentenza di ieri si era espressa anche la Corte Costituzionale che, interpellata sull'orientamento da dare agli articoli 403 e 404 del Codice Penale, aveva dichiarato che la religione cattolica è da equipararsi alle altre religioni, ridimensionando quindi in parte il concetto di religione di Stato. Allora, la Corte Costituzionale non ha ridimensionato il concetto di religione di Stato. Ha ribadito ulteriormente per l'ennesima volta che non esiste una religione di Stato e nell'ultima sentenza dice testualmente e letteralmente la Corte Costituzionale: premesso che a seguito delle modifiche al concordato lateranense recepite con legge 25 marzo 1985, numero 121, è venuto meno il principio secondo cui la religione cattolica è la sola religione dello Stato. Cioè, il principio è venuto meno nel 1985. I giornalisti del Gazzettino si accorgono oggi che è venuto meno quel principio. Bei deficienti e cretini che sono, come il loro direttore o vice direttore, adesso non mi ricordo più il ruolo che ha, un coglione che dice: io posso diffamare le persone perché io ho il diritto di diffamare le persone e le persone diffamate non hanno il diritto di rispondermi. Questo è un direttore o vice direttore del Gazzettino, adesso non mi ricordo più a memoria chi c'è, ma ho tutto l'incartamento a casa. Un coglione di merda. Bene, questo coglione si è accorto oggi, dopo 20 anni, che la religione cattolica non è religione di Stato. Si può essere deficienti? No, provocatori forse. Secondo cui la religione cattolica è solo religione dello Stato e che pertanto in luogo di religione dello Stato deve leggersi in luogo di religione di Stato deve leggersi religione cattolica e in luogo di culti ammessi religioni diverse da quella cattolica. È chiaro? Significa che fra cattolici e le altre religioni non c'è nessuna differenza. Vabbè, una è riconosciuta dallo Stato, ma questi sono affari dello Stato. Nella società civile non esiste nessuna differenza. Purtroppo, per giornalisti deficienti e criminali come quelli del Gazzettino, si ritengono in diritto di diffamare le altre religioni o di fingere che non esistano, e poi è ancora la stessa cosa. Il tribunale rimettente rileva che il più grave trattamento sanzionatorio, eccetera, eccetera. Questo qua ve l'ho già fatto. Ma questo principio, vi ricordo che la Corte Costituzionale lo ha già ribadito più volte. Infatti, la Corte Costituzionale dice: nell'ultimo decennio questa Corte, ripetutamente chiamata a pronunciarsi sulla tutela penale del sentimento religioso, ha preso in esame, per quanto qui specificatamente interessa, le fattispecie incriminatrici previste dagli articoli 402, 404, 405 del Codice Penale, accogliendo in riferimento agli articoli 3 e 8 della Costituzione le questioni di legittimità costituzionale sollevate per disparità di trattamento fra la religione cattolica e le altre religioni. Cioè, sono 10 anni che la Corte Costituzionale sta mandando fuori queste sentenze. In ordine di tempo, con la sentenza numero 329 del 1997, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 404, comma primo, codice penale, offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da 1 a 3 anni anziché la pena diminuita prevista dall'articolo 406 del codice penale per i medesimi fatti commessi nei confronti di un culto ammesso nello Stato. In pratica, se uno va a fare vilipendio nella, non so, a chiesa San Marco di Venezia, ha la stessa pena, è soggetto alla stessa pena che fare vilipendio presso il luogo di culto della religione pagana politeista che è il Bosco Sacro. Questo lo è giuridicamente. Sono certi giornalisti che fingono di non sapere per per devastare il nostro sistema sociale. Ed è grave questo, perché si tratta effettivamente di atti di eversione dell'ordine costituito. Perché l'ordine è costituito attraverso le sue leggi, attraverso le sue disposizioni. L'ordine non è costituito nella testa bacata e malata dei giornalisti del Gazzettino. E questi qua continuano a fare azioni di eversione dell'ordine costituito, spargendo notizie false, tendenziose o comunque limitate o comunque giocate ai fini di destabilizzazione istituzionale, perché alla fin fine è questo il discorso. Cioè, anziché muoversi secondo le disposizioni, secondo le leggi, secondo le norme, ci si muove secondo delle norme che sono estranee alla società civile, ma che sono proprie del macellaio di Sodoma e Gomorra, del pazzo di Nazareth. Cioè si impongono sulle leggi dello Stato, sulle norme civili, le idee del pazzo di Nazareth, del macellaio di Sodoma e Gomorra. E che significa che si impongono le stesse norme che vanno a costruire i campi di sterminio. Questa è una gravità enorme. Cioè, cerchiamo di vederle queste cose, perché spesso passano sotto forma di ovvietà delle cose che sono micidiali, sono delle cose che sono veramente incredibili. Passiamo a un'altra notizia, anche questa è un po' curiosa, diciamo, però serve sempre per riuscire a capire come funziona il nostro sistema sociale. È una sentenza della Cassazione rispetto a un personaggio che faceva l'assessore di un comune, il quale per far qualcosa ha preteso dei favori sessuali per venire incontro a delle richieste. Là si trattava di decidere il tribunale che tipo di reato avesse commesso, e la Cassazione ha decretato che pretendere favori sessuali per fare il proprio dovere è un reato di concussione. Pertanto fatevi voi, se date negli uffici e avete richieste di questo genere, sappiate che sono dei reati di concussione. Notizia del Gazzettino del 25 maggio 2005. Passiamo a un altro argomento, un argomento che noi stiamo seguendo un po' da un po' di tempo, ed è la battaglia che sta avvenendo in Spagna fra la società civile, la società laica e la società cattolica e i cattolici. Spagna, i popolari e i vescovi, quelli del Partito Popolare che sono cattolici, in piazza contro le nozze gay. Vescovi che scendono in piazza e altri che resteranno in curia, militanti del Partito Popolare pronti alla mobilitazione e altri perplessi o contrari. La manifestazione contro il matrimonio omosessuale organizzata per domani sera a Madrid, l'articolo del 17 giugno 2005, dal Foro Spagnolo della Famiglia. Sì, in effetti i cattolici si mascherano come associazioni di famiglie, associazioni di questo, in realtà lo fanno soltanto per distruggere la società civile. In pratica loro costringono i loro figli, li stuprano costringendoli in ginocchio a pregare come fossero bestiame, e cercano di essere violenti e di dare la caccia a tutti quelli invece che ai loro figli gli danno la libertà, gli danno la possibilità di guardare in faccia il mondo. E purtroppo esiste anche nella nostra società questo terrore, questo orrore. Il Foro Spagnolo della Famiglia divide il mondo cattolico, la destra politica e divide la Spagna. La Federazione per gli Omosessuali Spagnoli definisce la dimostrazione un ritorno indietro a 30 anni fa con il rigurgito del nazionalcattolicesimo, dell'estrema destra e della Chiesa in piazza. In prima fila ci sarà l'arcivescovo di Madrid, l'anziano cardinale Antonio Maria Rauco Varela, accanto al vescovo, non so quando, dov'era questo personaggio, quando c'era Franco, accanto al vescovo di Toledo Antonio Cañizares, che negli ultimi mesi si è distinto per le sue ripetute durissime dichiarazioni omofobe, ma sembra esclusa, a meno di ripensamenti all'ultima ora, la presenza del presidente della conferenza episcopale. Pertanto i cattolici scendono in piazza contro le nozze gay. Notate, nessuno ha chiesto ai cattolici di sposare un gay, però si dice agli altri cosa devono o non devono fare. Proviamo un attimino a leggersi un articolo del 21.06. Questo accadeva esattamente il 17.06.2005. Il 21.06 Così Franco curava gli omosessuali, scandalo e polemiche in Spagna. L'omosessualità è una psicopatologia, conseguenza dall'essere stati educati da genitori ostili, alcolizzati, distanti e da madri iperprotettive. A parecchi senatori spagnoli, anche tra le file dei conservatori, è corso un brivido lungo la schiena a sentire il parere scientifico, fra virgolette, dello psicologo chiamato dal Partito Popolare ad esporre il suo punto di vista su nozze gay e adozioni omosessuali. Un linguaggio che è parso sinistramente vicino a quello impiegato negli anni bui del franchismo, rievocato proprio in queste settimane con la pubblicazione di libri che denunciano i metodi utilizzati dal regime contro i gay, e con il pubblico omaggio, appena 2 giorni fa, a tutti gli omosessuali che vennero rinchiusi fino al 1979 nel carcere di Huelta, in Andalusia, per essere rieducati. Si tratta di fornire uomini non frosci, sentenziava l'ammiraglio Luis Carrero Blanco, assistendo inorridito a travolgente successo dei Beatles. L'inflessibile braccio destro di Caudillo, che poco tempo dopo morirà nell'esplosione della sua auto scaraventata sul terrazzo di un convento madrileno da una potentissima bomba dell'ETA, era convinto che uno dei punti fermi della sua missione fosse quella di ripulire la società spagnola, frenare la corruzione dei costumi, tutta colpa degli omosessuali naturalmente, che andavano messi al bando e rinchiusi in carceri speciali. Sono i primi anni 70 e mezza Europa fa già grandi progressi verso la modernità. Ma in Spagna no, è tutto il contrario. Si considera addirittura insufficiente la vecchia legge sui vagos e maleantes, i fanulloni e i malviventi, categoria all'interno della quale vengono inseriti gay, privati della libertà e sottomessi a vigilanza per salvaguardarli dai loro istinti degenerati, come recitava la norma. Carrero Blanco decide di andare ancora più in là. Non solo repressione, ma anche rieducazione, nasce la legge sulla pericolosità e riabilitazione sociale. Uno strumento repressivo di prim'ordine, perché non indicando delitti specifici, non imponeva pene, ma misure di sicurezza per correggere i cosiddetti soggetti pericolosi. Scrive il giornalista Ferdinando Olmeda, nel libro «El latingo e la pluma, la frusta e la piuma», che raccoglie le testimonianze sul trattamento riservato ai gay in epoca franchista. Ecco riportate da Olmeda alcune delle espressioni che venivano utilizzate nei rapporti di polizia per definire l'omosessualità dopo le frequenti retate: ripugnante vizio, perversione sessuale, turpi istinti, nefande relazioni, deviazioni lubriche, ripugnante porcheria, atti di deviata lussuria, immorali aberrazioni. Per i gay, soprattutto per quelli che erano capaci di nascondere il loro orientamento, era il carcere, anzi due carceri, quello di Huelva in Andalusia, dove venivano rinchiusi gli omosessuali passivi, e quello di Badajoz in Estremadura per gli attivi. Tra il 1970 e il 1979 vennero arrestati un migliaio di gay. Entrati in cella, spesso ne uscivano nel giro di poche settimane o mesi per buona condotta, ma poi venivano incarcerati di nuovo perché la loro omosessualità manifesta li rendeva socialmente pericolosi. Pestaggi, vessazioni di ogni tipo, in qualche caso persino un trattamento con elettroshock perché tornassero alla normalità. A volte gli psichiatri proiettavano un'immagine che mostrava un ragazzo in atteggiamento di provocazione sessuale, seguiva immediato una scarica elettrica contro il paziente, poi appariva l'immagine di una ragazza e non succedeva niente. Col tempo il progetto di rieducazione sfumò, non perché il regime fosse rinsavito, semplicemente mancavano i fondi per pagare i medici e psicologi che avrebbero dovuto portare a compimento l'opera. Bene, per ripristinare tutto questo, per ripristinare i campi di concentramento, i vescovi spagnoli scendono in piazza. E loro scendere in piazza per costruire i campi di concentramento li chiamano servire la famiglia, proteggere la famiglia. Cioè, solo un porco cattolico può agire in questo modo, solo un delinquente cattolico può agire in questo modo. Questo è contrario a tutte le norme civili e morali che ci sono in questo paese. Andiamo avanti. Sapete, quando uno fa la segna stampa e trova tanti articoli così, deve anche guardare il tempo, perché il tempo sta passando. Bambini senza anima, lo storico Adriano Prosperi è indagato su un caso di infanticidio nel Settecento, l'abbiamo intervistato. E questo non ve lo faccio, questo articolo. Sapete, i cattolici si divertivano a squartare i ventri delle donne per poter battezzare i bambini. Una cosa che mi piacerebbe moltissimo, avere il ventre squartato perché il feto fosse battezzato. Naturalmente, sulle grandi questioni la Chiesa non può stare zitta, dice il criminale Ratzinger, no? Criminale, è a capo della Chiesa Cattolica, ergo è un criminale. Cioè, l'Aparisiano, se non credete a me, andate a chiederglielo a Michele Della Costa, al procuratore di Venezia, alla procura di Venezia. È un principio che hanno stabilito loro. Cristianesimo. Allora, di cosa ha paura questo delinquente che è Ratzinger, questo criminale assassino? Vi ricordo sempre che i reati contro l'umanità non cadono mai in prescrizione. Vediamo un attimino di cosa si preoccupa questo personaggio. Il problema centrale, disse Ratzinger, prendo dalla Repubblica del 17 giugno 2005, del nostro tempo mi sembra essere lo svuotamento della figura di Gesù Cristo. Beh, veramente non è mai esistita un'operazione politica, ma sai, lo è svuotato. Si comincia con la negazione del concepimento virginale di Gesù nel grembo di Vergine Maria. Cioè, si comincia con la gente che dice, ma qua non te me la conti in massa giusta, mi sembra che me la conti una puttanata. Come io? Io Ratzinger ti racconto una puttanata? Sì, racconti una cagata. Che può essere una cagata, creduta a norma di fede, non te lo nego. La legge te lo permette, ma se me lo dici nella società civile, dici una cagata pazzesca. Che ha lo stesso linguaggio di sputargli un occhio del Bossi assolto dalla Camera, vi faccio notare. Si continua con la negazione della resurrezione corporale di Gesù. Attenzione, resurrezione corporale di Gesù, perché ricordate che la Chiesa Cattolica interessa solo i corpi. Lasciando il suo corpo alla corruzione e trasformando la resurrezione in un avvenimento puramente spirituale. Questo è orrore, per Ratzinger questa è una bestemmia, vi ricordo. Pertanto se voi non credete che sia nato, rinato col corpo, voi siete degli eretici. E vi ricordo che i cristiani e Ratzinger era l'erede di quello che è la struttura dell'Inquisizione cattolica, per cui è responsabile diretto, gli eretici li bruciavano. Era una prassi che avevano normalmente. Si continua col negare la consapevolezza di essere il figlio di Dio nel Gesù, nella storia, e gli si concede come autentico solo le parole considerate possibili sulla bocca di un rabbino del suo tempo. Beh, veramente è solo un'operazione politica concedergli che sia esistito questo personaggio, è già allucinante, cioè solo un pazzo può pensare che questo personaggio sia esistito. Pazzo o mentecato o un malato di mente, poi la stessa cosa. Un Gesù così impoverito non può essere l'unico salvatore e mediatore, non è il Dio con noi, e alla fine Gesù va sostituito con l'idea dei valori del regno, che in realtà non ha un contesto preciso e diventa una speranza senza Dio, una speranza vuota. Noi dobbiamo con chiarezza ritornare al Gesù dei Vangeli, poiché lui solo è anche il vero Gesù storico, tu solo hai le parole di vita eterna. In pratica questo Ratzinger cosa dice? Bisogna costringere le persone a tornare a credere nelle favolette, nelle bubole, nelle cazzate che abbiamo scritto nei Vangeli. E come si fa questo? Mediante la manipolazione mentale. Va bene? Manipolazione mentale. Ne parliamo se ci arrivo fra qualche minuto. Intanto sta montando in tutto il paese la protesta no all'8 per mille a favore della Chiesa Cattolica. Cioè, in pratica, firmate l'8 per mille per lo Stato. Ricordatevi che se non firmate l'8 per mille per lo Stato, viene comunque diviso in parte la Chiesa Cattolica. Cioè, esistono delle regole di divisione di chi non firma l'8 per mille per lo Stato, di chi non firma lascia tutto in bianco, per cui la Chiesa Cattolica se ne prende una parte, molto consistente. Pertanto firmate per lo Stato, perché non solo la vostra quota, la quota va allo Stato, ma aiutate lo Stato ad avere anche una quota di quelli che non firmano. Pertanto firmate nella dichiarazione di redditi l'8 per 1000 per lo Stato. E sta montando il discorso, anche visto che la Chiesa Cattolica ha fatto tutta quell'operazione a favore della legge contro lo stupro delle donne, perché la legge sull'eterologa è una violenza alle donne, sta montando la protesta per togliere l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Pertanto firmate per lo Stato. Ecco, un'altra norma abbastanza divertente questa. Vediamo un attimo. Allora, questa però è una norma fatta da un giudice per le indagini preliminari, che ha archiviato la posizione di un personaggio che ha detto che il ministro Maurizio Gasparri è un ministro Mediaset. Beh, in effetti le sue azioni parlano abbastanza chiaro. Comunque è stato archiviato perché non è considerato un insulto. Pertanto tenetelo presente quando dovete confrontarvi o relazionarvi con altri. C'è un magistrato che ha detto che non è diffamatorio definire il ministro Gasparri ministro Mediaset. Non so che uso se ne può fare, però ricordate che non è una sentenza della Cassazione, ma è una sentenza di un magistrato di base, diciamo. Torna il reato di plagio ed è polemica, e in effetti è una grossa polemica, ed è una polemica perché noi come pagani politeisti, tutto sommato, ci sta abbastanza bene. Cioè, perché ci sta bene una legge che condanna il plagio? Perché non è una legge che condanna il plagio in realtà. Cioè, il plagio non esiste. Perché esista il plagio, come disse la Corte Costituzionale circa 24 anni fa, bisogna definire quelle azioni che portano le persone ad essere plagiate. E questo non ci interessa. Cioè, quali azioni vengono messe in essere per plagiare le persone? Allora, la legge dice, prendo dalla Repubblica del 17 giugno 2005, chiunque con minacce, mezzi chimici, interventi chirurgici, pratiche di condizionamento della personalità, pone qualcuno in stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio o di sottrarsi alle imposizioni altrui, al fine di fargli compiere un atto o determinare una omissione grave, pregiudizievole, punito, eccetera, eccetera. Cioè non è chi plagia, ma chiunque con minacce, mezzi chimici, interventi chirurgici, pratiche di condizionamento della personalità, pone qualcuno in stato di soggezione. Chiunque minaccia qualcuno con l'inferno o con l'intervento di Dio e pone qualcuno nelle condizioni di non poter determinare se stesso, è punibile con la reclusione da 4 a 8 anni. Ci sta benissimo noi questa legge, assolutamente, e speriamo che venga approvata. Naturalmente contro questa legge chi è che si è scagliato? Si è scagliato il CESNUR, per esempio, di Introvigne. Il CESNUR di Introvigne va a nozze con le persone che manipolano psicologicamente le persone. E il CESNUR di Trovigne è legato alla destra integralista cattolica, alla destra lefebriana. Pertanto a lui loro praticano tranquillamente quello che è la manipolazione mentale delle persone. Viene praticata nei seminari, viene praticata nei conventi, viene praticata negli asili nido gestiti dai cristiani, dai cattolici. I bambini vengono costretti a pregare come se fossero bestiame, messi in ginocchio davanti a un crocifisso. Vengono impediti di sottrarsi da questa violenza. Pertanto ci vuole una legge sulla manipolazione mentale. E noi siamo perfettamente d'accordo che ci sia. Per cui ci fa piacere che il Parlamento approvi questa legge. Proviamo un attimino a vedere, poi dicono che io mi arrabbio con i giornalisti anche del Gazzettino, che sono i lazzaroni, delinquenti. Beh, vi faccio un esempio anche abbastanza recente, questa notizia del 17 giugno 2005. Attenzione. Bimbi. Gran Bretagna. Lo scorso mese la polizia aveva dichiarato la scomparsa di 300 minori. Bimbi africani immolati. Adesso giro un attimino questa pagina. Bimbi africani immolati in riti satanici. Torno a ripetere, questo il grande titolo del gazzettino è Bimbi africani immolati in riti satanici. 300 minori che improvvisamente non si erano più presentati a scuola. Rapporto shock di Scotland Yard rivela un traffico di ragazzini usati per sacrifici umani da fanatici religiosi. Attenzione, qui abbiamo tre livelli di titoli. Abbiamo un titolo Gran Bretagna, lo scorso mese la polizia aveva dichiarato in piccolo. In grassetto e in grande, bimbi africani immolati in sacrifici satanici. In più piccolo, ma sempre evidente, il rapporto shock di Scotland Yard rivela un traffico di ragazzini usati per sacrifici umani da fanatici religiosi. Allora, riti satanici in enorme, fanatici religiosi un po' più piccolo. Sotto. Leggiamo allora l'articolo. Immolate come vittime sacrificali o uccisi perché sospettati di essere posseduti dal demonio. E intanto, cioè, sulla prima frase dice immolati, uccisi perché sospettati di essere posseduti dal demonio. Già questo comincia un attimino a puzzare. Da un'inchiesta di Scotland Yard emerge la scioccante realtà di un traffico clandestino di bambini africani utilizzati in Gran Bretagna da fanatici religiosi per sacrifici rituali. E già il termine satanico va via. Secondo il rapporto della polizia, inoltre, in alcune chiese delle comunità africane della capitale, tanti bambini sarebbero stati sottoposti a torture ed esorcismi nella convinzione che in essi risiede uno spirito maligno. Allora, satanici sta nel titolo, ma qua è sparito. E viene a dire, secondo il rapporto della polizia, in alcune chiese della comunità africana della capitale, tanti bambini sarebbero stati sottoposti a torture ed esorcismi nella convinzione che in essi risiede lo spirito maligno. E qui stiamo vedendo l'attività dei cristiani. Molti di questi bambini sarebbero poi stati uccisi a furia di maltrattamenti dai loro stessi genitori o tutori. E ora vediamo l'attività dei cristiani, cioè uccidere bambini a furia di maltrattamenti. Durante l'inchiesta, Scotland Yard ha scoperto l'esistenza a Londra di alcune sette religiose che praticano rituali di origine africana come il Mutu ed il Voodoo. Vabbè, ha scoperto che alcuni fanno riti Voodoo. Secondo gli adepti, per riuscire a realizzare incantesimi particolarmente potenti è necessario utilizzare bambini maschi per sacrifici umani. E questa è una cagata, cioè nel senso è un'affermazione, non è una realtà, secondo gli adepti. La polizia, e qui si chiude il fatto, cioè esistono delle comunità che praticano il voodoo e esiste qualcuno che dice che bisognerebbe usare sacrifici umani. Dice. La polizia, e veniamo al soggetto della polizia, ha aperto l'inchiesta sull'onda di numerosi casi che suggeriscono l'esistenza nella comunità africana di rituali macabri con maltrattamenti e uccisione di bambini. Nel 2001, 4 anni fa, i resti di un ragazzino nero al quale erano stati amputati tutti gli arti e la testa sono stati rinvenuti nel Tamigi. L'identità del torso non è mai stata scoperta, ma la polizia crede che il piccolo sia stato vittima di un sacrificio umano. Nel 2000, Victoria Climbier, una bambina di 8 anni, e questo finora è il credo, il si sarebbe. Ciò che è certo, nel 2000, Victoria Climbier, una bambina di 8 anni, portata in Gran Bretagna dalla Costa d'Avorio, da alcuni parenti che sostenevano di essere genitori, era morta dopo essere stata picchiata, costretta alla fame a dormire per diversi mesi dentro una vasca da bagno, avvolta in un sacco dell'immondizia. La zia e il suo compagno credevano fosse posseduta dal demonio. Allora, quando ci sono fatti certi e accertati, sono i cristiani, le idee cristiane che macellano i bambini. Quando ci sono illazioni senza nessun supporto, sono le sette. Allora, alle sette e gli altri gruppi religiosi si pratica l'illazione. I cristiani praticano il massacro dei bambini. Questa è la differenza. E poi l'articolista del Gazzettino se lo gioca in questo modo. E volete che non dica del deficiente? Andiamo ancora avanti. Il mese scorso due donne sono state incarcerate per aver torturato un'altra bambina di 8 anni perché convinte si trattasse di una strega. Allora, il mese scorso due donne sono state incarcerate per aver torturato un'altra bambina di 8 anni perché convinte si trattasse di una strega. Fatto, accertato, arresto. Le donne hanno torturato una bambina, donne cristiane, che credevano che la bambina fosse una strega. Fatto, azione, no illazione. Andiamo avanti. La piccola, un'orfana nata in Angola, era stata pugnalata, presa a calci ed era stato sfregato il peperoncino sugli occhi. Le donne l'avevano chiusa in un sacco ed avevano tentato di gettarlo in un canale. Fatto. Non illazione. Non è chiaro alla polizia quanti esattamente possono essere stati i bambini vittime di questi delitti di matrice religiosa. Lo scorso mese Scotland Yard aveva dichiarato di non essere stato in grado di rintracciare circa 300 bambini africani. Torniamo ancora ai fatti e non alle illazioni. Gazzettino, 17 giugno 2005. Suora muore crocefissa durante un esorcismo. Fatti, non illazioni. Una giovane suora di 23 anni, tenuta per 3 giorni legata ad una croce di legno da 4 suore e da un abate per un rito di esorcismo, è morta ieri in un monastero ortodosso della Romania orientale. Era in preda agli spiriti maligni. Abbiamo pregato per lei. Dal punto di vista religioso ci siamo comportati correttamente, ha detto alla polizia il priore del monastero di Tanaku in provincia di Vaslui. Fatti, non illazioni. Questi sono fatti. Se i cristiani torturano le persone. Fatti. Le sette, i cristiani dicono che le sette fanno questo. Illazioni, sputtanamento, vigliaccate, porcate, cazzate, fatte dai cristiani per nascondere i fatti. I loro fatti, cioè Scola, è responsabile di atrocità nei confronti della società civile. È responsabile di manifestare principi in contraddizione al codice civile, al codice penale, alla nostra Costituzione, per assicurare a sé e ad altri un ingiusto profitto. Fatti, illazione e fatti, due cose diverse. I fatti, il Gazzettino cosa fa? Li mette nei trafiletti, perché si vergogna di dover aiutare uno come Scola a stuprare bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Giornalisti del Gazzettino sono dei vili, chiaro questo? Perché fanno i trafiletti su attività di devastazione istituzionale, mentre fanno i titoloni sulle illazioni. Fatti e illazioni. Quando si fanno delle azioni come quelle che fanno i giornalisti del Gazzettino, si traggono delle conclusioni. I giornalisti del Gazzettino lavorano per destabilizzare la Costituzione della Repubblica Italiana. Fatti. Andiamo avanti. Madonna, povero vecchio. Guardate, se dopo aver portato tonnellate tutta la notte. Va bene, andiamo avanti. Censurato in India il film che mostra i vizi di Gandhi. Io capisco, cioè qualcuno può anche dar fastidio che Gandhi avesse i suoi vizi, sai, fumava, andava a donne, faceva le sue cose, in fondo le ha fatte in età giovanile, cioè prima ancora di fare le sue cose, però non si riesce a comprendere che le persone possono anche trasformarsi, no? Purtroppo le cose peggiori le ha fatte quando ha fatto il profeta in età avanzata. In fondo il fatto che da ragazzo o da giovane o da uomo sia andato a donne, abbia fumato, mangiasse carne, secondo me è un peccato veniale, molto più grave è quello che ha fatto dopo. Però forse gli eredi di Gandhi si vergognano un pochino di queste sciocchezze che non di cose molto più importanti, che è la vita. Comunque è stato censurato il film sui vizi di Gandhi. E quello che appare sempre in un trafiletto: il Dalai Lama detesta le zanzare, ma non può ucciderle. Affari suoi. quando si impone un principio moralistico a priori o a monte delle nostre azioni, noi reprimiamo noi stessi nelle nostre espansioni, nei nostri movimenti rispetto al mondo, paghiamo il prezzo, e il prezzo che paghiamo è la trasformazione della nostra energia vitale in energia di morte. Problemi del Dalai Lama. Bene, proviamo ad avviare telefonate 049 700 700 e 049 700 38. Pronto? Pronto?
Oh, che bello.
Allora, l'orologio del cervello è fuori fase, la vita rallenta la vita del 15%, ma questo discorso qua che è stato scoperto adesso, nel senso che la percezione del tempo soggettivo e la percezione del tempo oggettivo è una cosa diversa, la stregoneria lo ha sempre saputo. Se voi leggete il libro dell'Anticristo trovate proprio la nozione di tempo. Pronto?
Sei proprio bravo, hai stabilito il principio di cui sto vivendo io, il privato e il pubblico. Il pubblico sono fatti, invece il privato è proprietà legittima di chi ci ha lasciato i nostri geni ereditari. Voglio dire un'altra cosa, mi sembrava che una volta c'era un contrasto fra contadini e comunisti nella radio. 20 anni ho conservato questo titolo, adesso si sono affiaccati, adesso si hanno preso il potere i prezzi, ma no, perché gli assenziati mi contassano, capito? Gli assenziati, mi dico che perdiamo un valore, una vita del dolce importantissima, per gli assenziati mi sono goduto, ma intanto goduto il tribunale, perché anche a me vivo a vita difficile, ma ecco il discorso, capito?
Ciao, bello. Grazie a te.
Pronto?
Ciao Marco.
Scusa una cosa, a proposito dell'ultima, devo abbassare io.
Deve, tranquillo.
L'ultima lotta che la Chiesa dice, tra virgolette, di aver vinto a proposito della legge sulla fecondazione assistita. Loro hanno avanzato come principio che sulla vita non si vota, eccetera, perché dicono spesso questo, ed è qua il problema, perché li ho trovati un po' in contraddizione, che la vita va rispettata dal suo inizio alla sua fine naturale e biologica. E, un momento, perché l'altro giorno ascoltavo, e volevo ricordarlo soprattutto proprio ai preti o alla Chiesa, eccetera, perché dicono, si contraddicono, no? Allora, l'altro giorno, ascoltando una trasmissione vecchia di 10 anni fa fatta alla RAI, dove si parlava il nuovo catechismo della Chiesa Cattolica, una decina di anni fa che è stato fatto, si diceva questa frase: neanche il nuovo catechismo esclude in linea di principio il ricorso alla pena di morte. No, detto proprio da una persona che in studio, eccetera, si rivolgeva al Papa e chiedeva che oltre all'intervento, eccetera, forte contro la guerra che c'era a quel tempo in Jugoslavia, mi sembra in Jugoslavia, e levasse anche, insomma, una voce forte contro la pena di morte. Ecco, non mi interessa il discorso della pena di morte, parlo solo per il fatto che loro si dimenticano che appunto nel catechismo è considerato, cioè non è neanche il nuovo catechismo escluso in linea di principio il ricorso alla pena di morte. Allora, o la vita, come dicono loro, è sacra sempre, quindi partiamo dall'embrione fino al vecchio di 90 anni sfasciato che muore su un letto in ospedale, oppure che mi spieghino da quale passo evangelico del Nuovo Testamento loro traggono questa facoltà di inserire nel catechismo, quindi nell'informare la gente. Questo principio da dove?
In realtà ce l'avevo io da leggere questa roba qua, soltanto che l'ho saltata perché come lettura dell'insieme mi portava via una grossa fetta di trasmissione.
Ecco.
Ed è, vediamo un attimino se riesco a recuperarla subito.
È una cosa importantissima secondo me.
Sì, eccolo, vediamo un attimo.
È proprio sui principi che poi loro si contraddicono, ed è qua che mi sorgono spesso dei dubbi quando si prendono delle posizioni, specialmente rispetto a certe battaglie che vogliono fare. Perché poi all'interno del loro modo così di pensare la vita, eccetera, sono di una contraddizione che fa paura, perché se passa, è come dici tu, quella bambina di 5 anni che è stata arrestata, non è stata arrestata perché proprio lei è responsabile del male che fa, perché in un certo senso è malvagia, sì, quindi si colpisce il male e non la bambina. Ma se per esempio passa l'idea che una persona, cioè l'innocente bisogna salvarlo, l'embrione innocente non si può ucciderlo, ma il colpevole si può ucciderlo, questo non è evangelio, cioè non è niente, so, che fa i 10 comandamenti.
Marco, abbiamo sempre questo, no? Cioè tu proietti sui Vangeli quello che tu hai come idea. In realtà i Vangeli non è così. I Vangeli non sono assolutamente così. Sono le idee che le persone si fanno in relazione ai Vangeli, perché loro spacciano eroina, cioè nel senso spacciano per le persone ciò che le persone possono credere. Però se tu te li leggi attentamente, come io ho fatto anche qui in radio, insomma mi sembra abbastanza volte, e vedi che i principi sono assolutamente diversi. Cioè sono principi da campi di sterminio, non sono principi umani.
Cioè qua è per me. Anzi, vorrei proprio anche, se fosse possibile, sentire uno che la pensa come la pensa, non so, il teologo, il prete o il catechista di turno, che mi spieghi, perché io la vedo come una contraddizione terribile.
Non la vedo come una contraddizione, anche perché ti dirò, l'articolo che ho saltato, quei bambini senza anima, di Susanna Nierenstein, parla che questa invenzione dell'embrione, cioè dell'embrione primanato, avviene attorno al 1600, cioè è una invenzione di un parroco in cui si inventa questo modo proprio per castrare le donne, e si inventa questa roba proprio in pieno illuminismo. Qui è una battaglia che fa la Chiesa Cattolica contro l'illuminismo, in realtà. Prima gli è mai fottuto un cazzo, niente, cioè lei interessa battezzare i bambini, per cui quando i cattolici sventravano le donne, cioè aprivano quel coltello la pancia delle donne e tiravano fuori il feto per battezzarlo, dopo moriva, cioè per loro fa sta roba, è normale, cioè l'importante è che il bestiame, per esempio, Claudio. noi abbiamo dei dati relativi a quanti bambini, no, quanti neonati sono entrati nei conventi di suore, no? Cioè sai che li accoglievano quando venivano abbandonati, non abbiamo nessun dato su quanti uscivano, cioè praticamente la stragrande maggioranza in assoluto moriva macellata là dentro. Questo è un dato di fatto, cioè non è che ci sia
corretto, ti vengono comunque ecco il discorso che poi loro dicono che è un assassino chi insomma non difende l'embrione o non permette l'embrione o fa le leggi che
ma
poi
lo fanno per colpevolizzarvi, scusa, tu pensi che Dalai Lama si ritiene un assassino per ammazzare una zanzara, cioè che livello mentale uno può arrivare veramente fuori dalla natura?
Okay, io lo prenderei come anti-zanzare, lo metterei qua se riesce a lavorare con le zanzare. Comunque, il principio stesso, che mi spieghi, no? Perché uno colpevole, anche colpevole, non se è colpevole, se non è colpevole, perché una persona che è colpevole di reato, eccetera, è in linea di principio dice neanche il catechismo esclude la pena di morte, quindi penso che sia proprio verso la persona che si macchia di reati gravissimi, no?
Vedi, io sono...
A che principio loro traggono questa convinzione che sia giusto ammazzare?
Io ho la memoria di essere stato un vecchio rivoluzionario, no? Nel mio piccolo, nelle mie cose, insomma. Cioè, a me mi sta anche bene che una persona che fa un reato venga condannata, cioè non... giusta pena, giusto reato, cioè reato, giusta pena, diciamo così, no? Però quello che mi interessa nell'impostazione della società civile non è il fatto soltanto che la società civile sia attrezzata per condannare chi commette dei reati, cioè lo voglio questo che ci sia, ma voglio che la società civile si organizza per rimuovere tutte quelle condizioni che portano le persone a commettere dei reati. So che sarà impossibile, questo lo so, cioè so che è una tensione, cioè è una specie di utopia, però è una tensione verso, no? Che è importante, però questo metterebbe già in moto tutta una serie di elementi all'interno della società civile, per cui molte provocazioni, diciamo così, che ci sono vengano smussate. Se già smussi tutta una serie di provocazioni, è chiaro che dopo resta a reato giusta pena, perché chiaramente tutto deve essere proporzionato, però se c'è questa tensione della società civile di rimuovere tutto ciò che porta, induce le persone a commettere reato, già il movimento è diverso, capito?
Anzi, quello che fa, secondo me, dignitosa la vita di un essere umano e anche fruttuosa in certo senso, però ti ho detto, facciamo un passo indietro, è molto fine la domanda, che mi spieghino le ragioni per cui sostengono che è giusto difendere il principio che uno che fa un reato gravissimo merita la pena di morte, anche se poi loro in realtà non è che esercitano, non hanno carcere, non hanno sedie elettriche,
no,
però loro, visto che sono persone che sanno insegnare alla gente come si vive e come si trattano i valori morali, come si difendono, quali sono quelli importanti, quali sono quelli invece da calpestare, bene, che mi dicono e mi spieghino questo, perché io lo trovo di una contraddizione spaventosa. Tra l'altro, dentro i loro libri, non so se nel Vecchio Testamento o nel Nuovo Testamento, c'è un versetto, un passo che dice che neanche Dio vuole la morte del peccatore, ma vuole che si converta e che viva.
Certo, basta. Infatti per quello che manda il diluvio universale, Sodoma e Gomorra.
No, tanto per dire, per ricordare qualcosa se è colpito.
Sì, va bene.
Ciao, ciao Claudio.
Ok, ciao Marco.
Niente, io adesso qui sono un po', ho qualche problema, nel senso che non vedo arrivare Alvise o qualche suo sostituto, e ormai io la trasmissione praticamente sono arrivato alla fine e dovrei chiuderla. Allora facciamo così. Io adesso chiudo la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo e vi do appuntamento per questa sera alle ore 19, che parlerò del sacrificio, parlerò sì, in relazione alle Upanishad vediche, però anche in relazione a tutta un'altra serie di cose. Questo lavoro sull'Upanishad che sto facendo l'ho appena iniziato, e l'ho iniziato proprio per la discussione, all'interno della discussione che è avvenuta la sera del cui abbiamo celebrato il solstizio d'estate. È stata una discussione anche abbastanza, diciamo così, intensa, con una persona che sosteneva in positivo alcune cose, io ne sostenevo altre, e allora per analizzare un po' meglio la situazione mi sono preso l'Upanishad più vecchia, che avevo già letto alcuni anni fa, insomma, ma non me la ricordavo neanche più, e sto facendo un'analisi all'interno di quelli che sono la religione orfica, cioè i principi proprio della religione orfica, e quelli che sono i principi della religione greca antica, essenzialmente Esiodo, e sto analizzando le differenze, le assonanze e le dissonanze che esistono fra le due cose. È un lavoro abbastanza, eccolo qua che sta arrivando il Vise, per cui chiudo qui la trasmissione. È un lavoro interessante. Comunque oggi, questa sera alle ore 19, vi darò la prima lettura e vi farò alcune osservazioni. Bene, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, mi indirizzo piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casa postale 53 Marostica Vicenza. Una cosa, internet, usate internet, basta che cercate con Claudio Simeoni, tanto trovate anche i siti che mi sputtanano, per cui vi potete anche divertire a guardare quelli, con Stregoneria, con Paganesimo, trovate centinaia e centinaia di pagine sugli argomenti, sui principi che vi ho parlato anche oggi. Vi do appuntamento allora alle ore 19 con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao a tutti.